Eccoci qua, e allora do il benvenuto ovviamente a John Rubin, do il benvenuto anche a Giulia Draganovic, curatrice ovviamente del Premio Internazionale di Arte Partecipativa. Saluto anche Martina che partecipa anch'ella all'organizzazione di questa manifestazione. Allora, oggi ho speso molte parole da solo, Giulia, io ti chiedo la cortesia di raccontare molto meglio di quanto potrei fare io in che cosa consiste il Premio Internazionale di Arte Partecipativa, che lo ricordiamo è giunto alla sua seconda edizione. Poi ovviamente parleremo con il nostro ospite John Rubin, prego.
Il Premio di Arte Partecipativa, mamma mia, cominciano già i miei problemi, perché è difficile spiegare cosa sia, perché in realtà non c'è. No, non vorrei complicare più di tanto la cosa. L'arte partecipativa sono degli interventi artistici che noi chiamiamo partecipativi, in quanto l'artista coinvolge il pubblico a realizzare gli interventi. L'intervento, la parola dice già che di solito non vengono prodotti grandi oggetti, sculture, ma è più un lavoro processuale. Il premio è quello promosso dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna già dall'anno 2010. È un tentativo di farsi ispirare un po' dagli artisti internazionali che hanno un'esperienza più vasta possibile in queste strategie di coinvolgimento, di farsi ispirare su come si creano delle comunità, come si crea il senso di poter fare qualcosa insieme. Primo è partito, come dicevo, nel 2010, questa è la seconda edizione. La selezione degli artisti di solito avviene non con un bando aperto, ma con un bando chiuso, al quale vengono invitati 20 curatori internazionali, di cui la giuria, composta da Alfredo Giar, Bert Thais, la medesima, sottoscritta Giulia Draganovic, una rappresentante dell'Assemblea Legislativa, e il curatore Rudolf Rieling in San Francisco MoMA, ritengono di avere un'esperienza di lavorare con gli artisti che conoscono queste pratiche. La giuria poi seleziona 3 artisti che vengono invitati a Bologna per studiare, ricercare il territorio e farsi un'idea di una proposta su qualcosa che a Bologna potrebbe essere, nel senso sociale, migliorato.
Benissimo, io intanto ricordo che insieme a John Rubin, che abbiamo qui con noi quest'oggi, appunto gli altri artisti coinvolti nella fase finale di questo premio sono Emilio Fantini e poi un collettivo di artisti argentini chiamati eccetera. Io però a questo punto vorrei andare direttamente al nostro ospite John Rubin. Noi ancora non sappiamo che cosa John finirà per produrre a Bologna alla fine di questa sua esperienza residenza nella nostra città. We still don't know what you will do after your experience here in Bologna, but we can also talk about what you already done in your recent more or less recent past, starting from one of your most popular work. It's called Conflict Kitchen. We can spend a few words about this work and then we talk about also your philosophy, if we can do it, starting by Conflict Kitchen. Traduciamo brevemente, non sappiamo se, e non sappiamo anche perché John Rubin si sta guardando attorno in questi giorni per capire, calibrare il suo intervento in città, e quindi è una cosa che scopriremo dopo il 21 maggio. Possiamo però cominciare a parlare con John Rubin a partire da una delle sue opere più conosciute, che si chiama Conflict Kitchen, e noi gli chiediamo in che cosa consiste questo progetto. So let's talk about Conflict Kitchen.
See, so Conflict Kitchen is a restaurant that I run in Pittsburgh, Pennsylvania, which is an ex-industrial city, post-industrial city that's reinventing itself, but also does not have a lot of ethnic and cultural diversity within it. And so Conflict Kitchen is a restaurant that only sells food from countries that the United States is engaged in some sort of conflict with. We started off with Iran. We've had Venezuela, Afghanistan. We're about to have a Cuban version of the kitchen. And the food functions as an engagement to the general public to basically participate in political discussion in the public with strangers, which is something in the United States that does not happen very often. People don't like to talk about politics. They don't like to talk about the American engagement abroad. They oftentimes don't have a very nuanced idea of what's happening outside of their own country.
Okay, just stop you one minute, only to translate. Allora, in che cosa consiste Conflict Kitchen? Conflict Kitchen era una sorta di ristorante che John aveva deciso di aprire a Pittsburgh, insomma, città della Pennsylvania, una città un po' post-industriale e poco abituata, diciamo, al confronto e alla mescolanza di etnie diverse. Il progetto era proprio quello, in qualche modo, invece, di far emergere la diversità culturale e etnica del paese, anche nella sua forma, diciamo, conflittuale, visto che è proprio il termine lo dice. Conflict Kitchen era un ristorante in cui si serviva cibo proveniente da paesi con i quali gli Stati Uniti, per un motivo o per l'altro, erano engaged, erano in qualche modo legati da una forma di conflitto, una vera e propria guerra, oppure magari questioni più a livello diplomatico. Parliamo di Iran, di Venezuela, di Afghanistan o di Cuba. E, diciamo, la somministrazione di questo cibo andava di pari passo anche in qualche modo con lo stimolo alle persone che si avvicinavano a questo ristorante a confrontarsi anche con i temi politici che ogni nazione che veniva coinvolta ovviamente proponeva rispetto al rapporto con gli Stati Uniti. Okay, you can go on.
Yeah. So one of the goals of the project is to create a platform, a space in which people can have a conversation that's much more complicated and nuanced than the discourse that they're seeing in the media, which oftentimes people only read the headlines and oftentimes also only comes from press releases from government officials. So the main idea here is to engage a general public, a public who maybe on a daily basis isn't thinking very deeply about politics, a diverse public, so not just an art public, but anyone who happens to be on the street. And food bypasses the intellect. It crosses all denominations of people. So that's the sort of interest in using a restaurant as a seduction for engagement.
Allora, il cibo, che è un elemento trasversale, è capace, questo appunto lo spiega John, di unire diversi tipi di spettatori, di persone che sono state coinvolte non perché necessariamente legate da un interesse verso il fatto artistico, ma semplicemente appunto perché attratte da una cosa semplice come il cibo, si ritrovavano in questa piattaforma di discussione, una piattaforma in cui forse è più facile conversare o comunque giungere a un punto delle questioni che non utilizzando magari i media tradizionali o la stampa, che possono risultare magari più complessi e magari anche meno aperti. Which was the result of this work? Insomma, che cosa si è riuscito ad ottenere attraverso questo lavoro?
We're still in the middle of it. It's been 2 years that it's operating, and it's in progress. There's constantly reinvention within it, responding to how the public responds to it. So it's not necessarily a project that just is conceived and then implemented, but it's the project itself is discursive. It's tries to respond to how people are responding to it. So one of the things that we're evolving, we used to just every 6 months we would focus on a different country. Now we're going to be following more directly the cycle of global geopolitics, so that if you happen to be reading something in your newspaper, our restaurant might completely change to be representing a country that is within the zeitgeist of the news. And in that way, we become a place that you can unpack and get behind the headlines while it's still fresh in your brain. You know, a lot of what we do is not just present sort of reporting, but we present the thoughts and opinions of people who are living in this country. So if it's we're focusing on Iran, we're working with Iranians who are giving us their thoughts, and we're passing those along. We're doing live events with people in Iran.
I just ask you if you can make us an example of how it works, this this kitchen, this comfy kitchen. I mean, I'm a passenger, I'm a person, and I come to this this place. What happens to me?
See, so if you come, the first thing you'll notice is that the language is not in English, right? So the language all over the facade is, say, in Farsi or in Dari or in Spanish. And then the food is a food that doesn't exist in the city of Pittsburgh. Pittsburgh has never had Persian food, never had Cuban food, never had Afghanistan food. So there's this strangeness immediately, which is a seduction oftentimes. The other thing you notice is that the food comes wrapped in a food wrapper, like a newspaper, that has interviews that we do with people who live within that country. And the interviews are on a variety of topics, from culture to politics, and the interviews often present viewpoints that don't necessarily even agree with each other. So we're not trying to present a specific ideology. We're trying to not simplify the discussion, but make it more complicated for people to think about.
Ok, e quindi lui ci spiega, tu arrivi lì in questo negozio, trovi scritte diverse ovviamente dipendentemente dalla lingua del paese sul quale c'è questo focus, ogni sei mesi cambia diciamo l'obiettivo geografico e si parla e ci si confronta con chi serve il cibo e anche anche semplicemente con la carta che serve per impacchettarlo, visto che si tratta di stampa che in qualche maniera supporta questo lavoro. E Comfit Kitchen non è l'unico lavoro che John Rubin ha realizzato nel corso di questi anni, insomma ci sono state diverse altre iniziative. If we want we can also briefly talk about the waffle shop, which is another work which has something to do with food, and I ask you why. C'è un altro progetto che John Rubin ha seguito e si chiama Waffle Shop. Ricordiamo che Conflict Kitchen è ancora in corso, è nato da un paio d'anni ma sta ancora andando avanti. E qualche parola invece su quest'altro esperimento, The Waffle Shop, che rimanda a qualche cosa da mangiare.
Ok, so The Waffle Shop, much like The Conflict Kitchen, which is it's about catalyzing conversation. But the waffle shop is very different in that, so it's a restaurant that sells waffles, and any customer who comes into the restaurant can be on a live talk show that we videotape and stream over the internet. And so the customers become, in essence, the producers of all the content. We might provide a host, or they might, we have customers who come in and they tell us they just want to create a show of their own. So it's this very delicate balance between being a consumer and a producer.
But they can also suggest the issue.
Yeah, it's wide open. So the conversation in that situation is not just relegated to politics. It could be absolutely about anything. You could take the conversation you're having while you're eating and take it up into this more formal environment of a talk show. And what's interesting is I'm taking two sort of situations that people know. One is, you know, everyone knows how to behave in a restaurant. Not many people actually have been on a talk show, but everyone's watched one, so they automatically fall into how to engage within it. One of the interesting things about the waffle shop is the type of strangers that are brought together to engage in these conversations. So people from different socioeconomic and racial backgrounds who are coming into the restaurant are actually getting up and engaging.
E allora, in questo caso il Waffle Shop è un luogo dove sempre lo scopo è quello di catalizzare la conversazione su qualche cosa, una conversazione che in questo caso è libera. Sei cliente, vai al Waffle Shop, il waffle è insomma questa cosa che in Italia conosciamo poco, è una specie di cialda che si mangia per colazione, ed è una sorta di talk show live, chi va lì si può mescolare alle altre persone, sono due elementi molto familiari alla cultura americana, il cibo e la televisione, in questo caso il talk show. Ognuno può andare, proporre il suo argomento e dibatterlo davanti alle telecamere, soprattutto insieme al resto della popolazione. E quello che insomma vediamo e che è particolarmente importante nei lavori di John Rubin, quindi il fatto dello scambio di idee, della capacità appunto di confrontarsi e scambiare parole. You see you notice that people want to talk, people want to exchange thoughts and opinions. What's your opinion about this? I mean,
I think that what's interesting for me, I think of the project as almost like a stream of consciousness documentary, a situation that is constantly reflecting the various opinions of those who come within it and doesn't have a specific agenda. I mean, the other thing that's interesting to me is to give an opportunity to people who don't consider themselves or their thoughts or their opinions as to have, you know, sort of expert opinion, right, or an expert thought, or not usually participating in media. Here, the ability to engage is so easy to do, right? The difference between, you don't even have to walk into a studio and get into the back and be invited. You order food, you're in. So the ability, I think, for us, what makes it compelling is sometimes it's filled with boredom. Sometimes people talk about ridiculous things, and sometimes people talk about miraculous things. And if you kind of create a platform that is open enough, that allows enough involvement, that eventually people start to take ownership over that.
Ok, insomma, si è notato che intanto questa è un'occasione che John vuole dare alla gente, soprattutto a quelli che pensano che le loro idee, le loro opinioni possano non essere importanti, invece magari questo può accadere e ci si può rendere conto che magari le proprie opinioni possono avere una rilevanza, possono magari essere estremamente noiose, ma possono anche essere estremamente coinvolgenti in quello che comunque John Rubin definisce insomma un lungo flusso di coscienza attraverso il quale appunto si permette alle idee delle persone di fluire senza particolari filtri e censure. We are running out of time, so sì. Let's talk if we can just a little bit of the work you are preparing here in Bologna. Maybe you can say something about just before the official presentation of it.
I don't know specifically what the work will be. I could talk more generally about the philosophy I might approach it with. Yeah.
Sure. Allora, più che del lavoro sul quale insomma c'è ancora un po' una forma di segreto, ma anche più che altro di incertezza, più che di segreto, chiediamo invece a John qual è la filosofia che lo guida. Giulia, prego, se vuoi intervenire.
Vorrei solo aggiungere una piccola cosa per chiarezza. John è qua per un soggiorno di ricerca e ha tutto l'anno per sviluppare una proposta di un progetto che solo nel caso che lui vince viene realizzato nell'anno prossimo.
Perfetto,
quindi, just explaining that you are here for a research trip and you have until the end of the year to develop an idea and to submit a proposal for a project that if you're going to win, which we all hope is going to be realized next year. So that just to make understand that we are at the very beginning of a
yes.
process that is supposed to last a little bit longer.
Yeah, so, and, you know, what's important for me as an artist who works in this way socially is to start to understand the various contexts in which I'm working. So what are the economic, social, political, ethnic, racial conditions, because those conditions become the material, yeah? So that's very important that, you know, it's as if a painter would go blind into not even knowing what colors are on the end of their brush. I need to know what material I'm actually working with before I can create a composition. That said, there's always an element that I'm not going to know. And there's sort of the material that I'm bringing from my history of production, the sort of strange ideas I might have at any given moment, and the relationship between sort of my perspective and the context that I'm entering, that relationship creates the work, and hopefully something interesting.
Beh, allora, la filosofia è quella, insomma, di crearsi per poter realizzare il suo lavoro una tavolozza dei colori. I colori sono le diverse caratteristiche del luogo in cui in questo momento si trova, e quindi la nostra città, che possano essere sociali, politiche, etniche, filosofiche, insomma di ogni genere. Questi sono gli elementi che John sta raccogliendo per confrontarli anche con quelle che sono le sue prospettive, quelle che magari si sta portando dietro da Pittsburgh. What have you done during these days, John?
Met with lots of people. Constant conversation, which is amazing. I love it. It's everyone's been incredibly generous. So we met with a young Bangladeshi man who plays cricket and works as an electrician. We met with various cultural producers and students, and went to the protest yesterday and participated in that, which was interesting to watch. As many types of people that I can meet over the week that I'm here, I would love it, yeah.
Ok, insomma, in questi giorni ha parlato, ha incontrato persone, tra questi scultori, studenti, anche un elettricista indiano che gioca a cricket. Tutto questo per arrivare appunto a definire la proposta, che poi, insomma, se le cose andranno bene, potrà anche essere realizzata all'interno della seconda edizione del Premio Internazionale di Arte Partecipativa, curato da Giulia Drenovic, che è qui con noi e che di nuovo ringrazio, insieme anche a Claudia Löffelholz che la supporta, Martina qui con noi, soprattutto John Rubin insieme a Emilio Fantin e al gruppo argentino degli Eccetera, uno dei tre finalisti di questo premio, insomma, che cerca di mescolare il gesto artistico alla riflessione, allo scambio di opinioni, culture ed è tutto quello che può nascere appunto dall'incontro tra più persone. Nothing bad, don't worry. It's okay, thank you very much, John Rubin, good luck, have a nice day.
Grazie.
Grazie a Giulia e grazie a Martina.
Grazie a voi. Grazie.
A presto, ciao.
A presto, ciao.